folla dei suoi discepoli, di gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli alzato gli occhi verso i discepoli, diceva: Beate voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché è con la vostra ricompensa grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, esibono il loro padre con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, se perché sarete nel dolore piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Madonna che era Cristo.
Carissimi, ben trovati. Penso che tutti noi abbiamo non solo accolto la persona di Gesù, ma stiamo dandogli anche spazio nella nostra vita. Ed è proprio Gesù che oggi ci chiama ad essere presenti nel mondo come una umanità rinnovata. Credo che sia importante prendere coscienza di questo, perché che siamo nel mondo, fino a che viviamo, ci siamo. Però come siamo presenti nel mondo? Non sempre come portatori di qualcosa di bello, di qualcosa di nuovo. E allora oggi il Signore ci pizzica proprio lì. E se avete notato, ci chiede tre cose per essere una umanità rinnovata. La prima cosa che ci chiede è di essere capaci di ascoltare il grido di chi è in difficoltà. Questo è il primo elemento che dice quanto davvero siamo un'umanità nuova, uno che non porta avanti solo i suoi progetti, le sue idee, ma è capace di ascoltare chi si trova in difficoltà. Ieri mi sono incontrato in una situazione molto, molto forte, molto particolare, era un convegno in cui si affermava che in Italia è dal 1900 e rotti che non si fanno progetti seri per le periferie delle città italiane. Sì, magari ogni tanto si fa qualcosa, ma progetti perché le periferie diventino città non esiste. Ed è importante questo, non so se vi ricordate, ma quando noi abbiamo cominciato ad essere presenti a Villaverde, a Fontana Candida. Vi ricordate la lotta che abbiamo fatto perché quelle zone venivano chiamate borgate? E se vi ricordate, io mi sono sempre battuto perché si chiamassero quartieri. perché devono essere borgate quelle delle periferie e quartieri quelli del centro? Ecco, la prima cosa, perché ci sia un'umanità nuova, dice la parola di Dio di oggi, è quella di essere capaci di ascoltare il grido di chi si trova in difficoltà. L'altro elemento che ci dice quanto siamo una umanità nuova è la capacità di spezzare il giogo della violenza e dell'egoismo. Vedete che significa spezzare? Non significa fare una carezza, ma se uno vuole spezzare Bruno, lo prende e le fa clac!
Ma si viene,
non si spezza. No, si spezza, c'ha le ossa pure lui. Quindi vedete, è un altro elemento che è importante. Qui dice spezzare la violenza e l'egoismo. E se avete notato, la preghiera di Colletta ci dice perché se noi non spezziamo il giogo della violenza e dell'egoismo, noi continuiamo a rimanere estranei gli uni gli altri. Provate a pensare, fino a che c'è violenza ed egoismo, siamo estranei, non siamo fratelli. E poi c'è un terzo elemento che la parola di Dio oggi ci lancia per poter essere umanità nuova, è quello di accoglierci gli uni gli altri come fratelli e sorelle. Da dove partire per essere presenti nel mondo in questo modo? Nella prima lettura il profeta Geremia ci ha fatto un bel quadretto e ci dice che l'unica strada per poter essere umanità nuova è quella di confidare nel Signore. Perché dice, fino a che tu confidi nella carne, e dice, tu tieni lontano il tuo cuore da Dio e dai suoi progetti. E se tieni lontano il tuo cuore da Dio e dai suoi progetti, non vai da nessuna parte. Perché tu vuoi arrivare là, arriva un fulmine che ti spezza a metà e là non ci arrivi più, oppure arriva una piena e non ce l'ha. Ecco, allora dice, attenzione, confidare nel Signore, perché così il Signore confida in te. Se tu metti fiducia in Lui, Lui mette fiducia in te. E c'è quell'immagine meravigliosa, allora sarete come alberi piantati lungo il fiume, che venga la siccità, che venga il caldo, se ne fanno un baffo, perché le loro radici sanno dove pescare. Vedete, per la parola di Dio, l'umanità nuova, che è ascolto, che è spezzare, che è accoglierci a vicenda, si realizza intanto in quanto sappiamo dove mettere la nostra fiducia. Ed è bello perché dice sempre il profeta Geremia, sarete come alberi lungo il fiume e le vostre foglie non diventeranno mai secche e produrrete frutto in continuazione. Immaginate, ecco l'umanità nuova che nasce se tu metti fiducia nel Signore e il Signore mette fiducia in te. Ma cosa significa mettere fiducia nel Signore? E abbiamo qui questo quadro delle beatitudini che poi siamo soliti leggere ognuno a modo nostro. Però guardiamo e fermiamoci sui termini, Il beato chi è? L'abbiamo detto venerdì. Il beato è colui che va avanti, è colui che non si ferma. Tanto è vero che nella Chiesa, quando è che si fa uno beato? Prima di farlo santo. Si fa beato per dire, guardate che qui c'è uno che è andato avanti, quindi guardatelo un po'. Se poi a forza di guardarlo viene fuori pure il miracolo, allora lo facciamo santo. Se no rimane beato. Rimane uno che ti viene messo davanti. E allora guardate qui le beatitudini dove ci portano. Vai avanti tu che sei povero. E anche qua chi è il povero? Ne abbiamo dette di tutti i colori e poi non riusciamo mai a mettere a fuoco. Ma se andate due domeniche fa, quando abbiamo celebrato la festa della presentazione al Tempio di Gesù, abbiamo trovato due poveri meravigliosi. Chi erano? Simeone e Anna. Perché era povero Simeone? Perché era povera Anna? Perché erano in attesa di vedere. Ed essendo in attesa di vedere, hanno potuto accogliere Gesù e riconoscere in Gesù la loro salvezza. Tanto vero che Simeone dice, adesso posso anche morire, perché la mia vita è arrivata a pienezza. La mia attesa è stata, ha avuto una risposta. Ecco, vedete, quindi cosa significa mettere fiducia nel Signore? Significa andare avanti, camminare nella vita, mantenendo accesa l'attesa, sapendo che tu non sei un numero buttato lì, ma che il Signore sta compiendo il suo progetto nella tua vita e attraverso di te nell'umanità intera o perlomeno in tutte le persone che tu incontri. Poi dice vai avanti, quindi va avanti chi ha la capacità di attendere. Questo significa avere fiducia. Ma poi dice, vai avanti tu che hai fame. Anche qui noi l'abbiamo sempre tradotto a modo nostro, ma colui che desidera sempre di andare avanti, di mangiare qualcosa, chi ha fame, cosa desidera?
Mangiamo.
Ditelo a Bruno, ogni tanto si ferma e dice, ho fame. E non smette fino a che non gli dai da mangiare. Poi quello che mangia è un altro paio di maniche. Quindi avere fame non è patire la fame, come noi ogni tanto. Vai avanti tu che desideri sempre mangiare di più, fare più bene, realizzare qualcosa di bello e di grande nella tua vita. Vai avanti. E poi dice, chi è che deve ancora andare avanti? Voi che piangete. C'è Papa Benedetto che proprio sul suo documento sulla speranza ha detto a un certo punto che un luogo privilegiato dove si vive e si cresce nella speranza è la sofferenza. Perché chi è nella sofferenza comunque spera, o spera di star meglio, o spera di dire è arrivata la mia ora, è ora che me ne vada, o spera che qualcuno trovi la medicina che gli faccia bene, è, dice, una palestra di speranza. E allora guardate come si mette fiducia nel Signore per diventare un'umanità nuova. Vai avanti, tu che sei in palestra, proprio perché ti trovi nella difficoltà. E poi c'è l'altra beatitudine straordinaria, che dice: vai avanti nell'accettare le sfide. Non devono parlare bene di te, devono parlare male di te. È una sfida quando tuo fratello non ti accoglie. È una sfida. Cosa fai? Te spari? Te la prendi con lui? No, è una palestra in cui tu devi avere il coraggio di accettare la sfida, e se accetti la sfida, allora metti la tua fiducia nel Signore e vedi quello che il Signore può fare nella tua vita o può fare attraverso di te. È bellissimo questo, se voi ci pensate un attimo, perché noi vediamo sempre le cose a modo nostro. Accettare le sfide e mettere fiducia nel Signore è quello che permette a Dio di operare. E perché è così importante accettare le sfide? Ve lo dice la seconda lettura, quando l'Apostolo Paolo dice: perché è lì dove tu entri nel mistero della Pasqua, dove vedi morte e credi vita. È lì dove Gesù muore, ma il Padre lo fa risorgere. È lì dove Pietro tradisce, però poi riceve lo Spirito Santo. Capite che dinamica strana è la vita del cristiano e l'umanità nuova che noi dovremmo portare avanti. Benedetto colui che mette fiducia nel Signore, sarà come un albero. Mettere fiducia è andare avanti, e mettere fiducia è entrare nel mistero della Pasqua. Proviamo a rileggere un attimo la preghiera di Colletta e vedete che opera d'arte è per quanto riguarda questo nostro essere presenti nel mondo. Dice: o Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri e degli oppressi che si leva a te da ogni parte della terra. Spezza il giogo della violenza e dell'egoismo che ci rende estranei gli uni agli altri, e fa che, accogliendoci a vicenda come fratelli, diventiamo il segno dell'umanità rinnovata nel tuo amore. Papa Francesco direbbe: diventiamo segno di speranza. Ce la facciamo? Sembra dura, ma non è dura, perché basta saper girare la manopola giusta. E ce l'ha detto Geremia: invece di continuare a mettere fiducia nella carne, in te, negli altri, metti fiducia nel Signore e vedi che cosa viene. Buona avventura.
Ridi, ridi.